Gustav Klimt nasce nel 1862 a Baumgarten e morirà nel 1918 a Vienna. È il massimo rappresentante della secessione viennese, il corrispettivo dell'Art Nouveau austriaco. Frequenta le scuole di arti decorative dal 1876 al 1883, che è una scuola che si connota in maniera più professionale rispetto alla preparazione dell'Accademia, e questa particolare formazione di Klimt probabilmente lo porta alla ricerca di quelle tecniche innovative, di quelle soluzioni innovative che invece l'Accademia non avrebbe accettato. Insieme al fratello fonda un gruppo artistico per occuparsi di decorazioni, ma sarà poi proprio la sua grande abilità tecnica che lo porterà nel 1897 ad arrivare a fondare la secessione viennese di cui diverrà anche il presidente. La secessione vuol dire proprio associazione. Un'associazione di artisti che hanno l'obiettivo di integrare la pittura, la scultura e l'architettura in una forma unica e assolutamente nuova e di aggiornare l'arte sui modelli indicati dai post-impressionisti. Fondamentale come organo e strumento della secessione viennese sarà Versacrum, la rivista ideologica della secessione fondata da Klimt insieme a Joseph Maria Olbrich e a Joseph Hoffmann. Nel 1903 Klimt fa un viaggio in Italia e in particolare visita Ravenna, che influenzerà fortemente il suo stile. A partire proprio da quell'anno, noi vediamo che nelle sue opere incominciano ad apparire questi sfondi d'oro, queste decorazioni molto simili al mosaico, che sono un omaggio, una citazione evidentissima dell'arte bizantina. Nel 1912 diventa anche presidente dell'Unione Austriaca degli Artisti. La secessione viennese è un'esperienza artistica fondamentale che unisce la stilizzazione delle forme, il linearismo, la raffinatezza cromatica tipica dell'Art Nouveau con un'inclinazione al simbolismo, soprattutto per quanto riguarda i temi, le tematiche, gli argomenti rappresentati. La secessione viennese viene assolutamente accettata dall'ambiente austriaco, dall'ambiente viennese, perché rappresenta e incarna i fasti dell'impero austriaco nelle sue vesti più moderne, anche se Klimt morirà proprio nel 1918 senza vedere la caduta dell'impero che avverrà con la Prima Guerra Mondiale. È fondamentale il ruolo della secessione viennese perché, nascendo all'interno di un contesto tutto sommato istituzionalizzato e strutturato, si potrà permettere di realizzare grandi innovazioni, grandi rivoluzioni all'interno del campo dell'arte, dell'espressione culturale a 360 gradi. Ad esempio, la secessione si può permettere la costruzione di un palazzo che rappresenta proprio il gruppo artistico e che si trova ancora oggi a Vienna, al Palazzo della Secessione, che si può visitare ed è sede di mostre estemporanee molto importanti, molto interessanti. E all'interno di questo palazzo, all'interno di questo movimento, verranno ospitati artisti come Munch o artisti delle avanguardie che altrimenti non sarebbero mai stati accettati per il loro discorso, il loro linguaggio troppo forte, radicale e innovativo, non sarebbero mai stati accettati dalla società contemporanea. Il primo quadro che analizziamo di Gustav Klimt è la Giuditta numero 1 del 1901, perché poi ne realizzerà altre versioni. È un olio su tela di 84 x 42 cm che si trova a Vienna nella Galleria del Belvedere. La Giuditta è un soggetto biblico che viene preso da Klimt come pretesto, e qui vediamo proprio il riferimento e la vicinanza con le tematiche poetiche simboliste, ed è un inno alla bellezza femminile e alla decorazione. La bellezza, l'estetica, la figura si fondono con le forme decorative. La testa mozzata di Oloferne quasi non compare, viene quasi tagliata al di fuori del quadro, non è neanche un taglio fotografico, è quasi un elemento che in realtà nel racconto è fondamentale, che diventa invece accessorio, perché tutta l'attenzione, lo sguardo, l'inquadratura di Klimt si sofferma sull'aspetto estetico, sulla bellezza di Giuditta e sull'aspetto appunto della forma e della bellezza estetica. Il volto, l'espressione di giudizio è estremamente enigmatico, il suo corpo sfuma con lo sfondo, porta al collo questo collier dal gusto tipicamente art nouveau, mentre il fondo d'oro, decorato quasi con dei rimandi di epoca gotica e bizantina, viene realizzato con l'utilizzo della foglia d'oro disposto in spatola e poi lavorandoci sopra di nuovo con la pittura a olio. Il quadro è giocato proprio su un contrasto di tridimensionalità e bidimensionalità. L'incarnato, il volto di Giuditta sono fatti con una tecnica che ci ricorda quasi la perfezione pittorica della pittura rinascimentale, di un Piero della Francesca, di un Mantegna, di un Raffaello, mentre questa figura così raffinata sfuma poi in forme bidimensionali come quelle decorate che sono in parte il suo vestito e in parte diventano poi lo sfondo stesso. Anche la cornice è fondamentale per Klimt, non è un elemento che viene aggiunto, ma è un elemento che viene studiato, decorato, in parte anche a volte realizzato e sul quale vengono riportate delle scritte che sono o il titolo o quasi dei suggerimenti, delle chiavi di lettura per l'interpretazione del quadro. Vi faccio notare, per esempio, anche come realizza i capelli. La massa dei capelli è molto ampia, ma diventa nello stesso tempo un tutt'uno con il fondo. E qui vediamo proprio il rapporto cromatico, il gioco sulla percezione delle forme che avevamo visto utilizzare, per esempio, da Toulouse-Lautrec, che era riuscito con la sua sintesi grafica a rappresentare con pochissime forme, pochissime macchie dipinte tutta la tridimensionalità della sua figurazione. E così invece nella cornice che dicevamo prima ci sono tutti i riferimenti al neoimpressionismo, che giudicava la cornice come un elemento fondamentale, in quel caso da un punto di vista esclusivamente cromatico, per creare dei rapporti tra ciò che è cornice e ciò che invece è dipinto all'interno del quadro, ma nella cornice, dicevamo, compaiono anche delle scritte e abbiamo visto come invece era stato Gauguin ad inserire delle scritte che diventavano elementi grafici, quindi elementi della composizione dell'immagine del quadro stesso, anticipando moltissimo quella che poi sarà la grafica contemporanea. Quindi vediamo come Klimt, come gli artisti della secessione, in realtà non stanno facendo altro che elaborare dei concetti, delle invenzioni artistiche, espressive, stilistiche, che derivano proprio dall'esperienza del post-impressionismo. La seconda Giuditta, ma detta anche Salomè, e qui Klimt gioca proprio sull'ambiguità del tema biblico di riferimento. In entrambi i casi si parla di una decollazione, quella di Oloferne o quella del Battista. La seconda Giuditta, dicevamo, si trova a Venezia, a Capesaro, nella Galleria d'Arte Moderna, ed è alta 178 cm per 45, un formato verticale molto slanciato, in cui la figura femminile di nuovo predomina e si coniuga con le forme decorative e geometriche. Ai lati c'è questa cornice molto spessa sulle bande laterali e invece sottile in alto e in basso, quindi in una scelta compositiva molto particolare. E il colore dorato della cornice viene ripreso all'interno del quadro, dove la figura di Giuditta viene rappresentata con il viso di profilo e il busto di tre quarti, e questa sorta di rotazione e quindi di movimento viene sottolineato dalla sinuosità delle forme, delle linee grafiche che vediamo nella composizione del quadro, a partire dai capelli che assumono una forma curva e che sembra poi ritornare nel vestito che cinge il corpo di Giuditta e che con una linea sinuosa circonda le braccia e scende in basso quasi a raggiungere la testa di Oloferne o del Battista, che spunta però appena da questa sorta di sacco di vestito, di tela che raccoglie tra le mani Giuditta. La parte inferiore è tutta una composizione geometrica di triangoli, quadrati, rettangoli, cerchi, composti e incastrati uno nell'altro attraverso la tecnica della pittura a olio, quasi che fosse un complesso mosaico. La decorazione di Klimt non si abbassa per diventare qualcosa di meramente funzionale, ma anzi si alza a partire dal basso per esprimere simbolicamente degli ideali. E questa è la vicinanza al simbolismo internazionale di Chavin, di Moreau, di Redon, e l'arte totale teorizzata dal musicista tedesco Richard Wagner, che vede e ha l'opportunità di diffondersi a livello internazionale grazie proprio al contesto dell'Art Nouveau. Nel 1902, in occasione dell'inaugurazione del Palazzo della Secessione a Vienna, Gustav Klimt realizza il Fregio di Beethoven. In occasione infatti dell'inaugurazione del palazzo era stata organizzata una mostra dedicata a Ludwig van Beethoven. E il tema di tutto il palazzo e in particolare dell'esposizione era il genio e il supereroismo nicciano, in cui l'uomo si riscatta dalla tragedia della realtà grazie all'arte. E allora Klimt decide di realizzare un grande affresco, un grande fregio, che tematicamente e simbolicamente rappresenti la simbiosi tra le arti nella messa in scena scenografica. Sulle grandi pareti realizza questo fregio che diventa quasi la decorazione del naos del tempio classico, cioè della cella più interna dove era custodita la statua più importante dedicata al tempio. E questa diventa la rappresentazione allegorica della nona sinfonia di Beethoven. Klimt pensa che questo fregio sarà smantellato una volta che la mostra terminerà, quindi avrà la durata di pochi mesi. Per questo non si preoccupa della durata della sua opera e utilizza materiali molto particolari. La superficie è decorata con dorature, smaltature, con graffiti, mosaici, ma anche tecniche delle arti minori. Addirittura va a incastonare, a incastrare, a incollare sulla superficie chiodi, parti metalliche, oggetti vari, strutture di paglia, per creare degli effetti molto forti, molto convincenti dal punto di vista estetico, ma non curandosi appunto della sua reperibilità. E invece poi, essendo un'opera bellissima, il fregio viene conservato in una delle stanze del piano inferiore e si può visitare ancora oggi all'interno del Palazzo della Secessione. Il fregio è molto bello grazie a questo contrasto che Klimt realizza tra figure piatte bidimensionali, con dei motivi lineari quasi astratti, giocati anche con un contrasto di bianco e di nero e linee grigie sottilissime e altre zone invece fortemente decorate, fortemente plastiche che balzano fuori dal piano della superficie della parete. E le figure sono tutte leggibili attraverso un'iconografia molto complessa, ispirata, come dicevamo, alla Sinfonia di Beethoven. C'è il gigante Tifeo con le tre gorgoni che rappresentano la malattia, la follia e la morte, tre personaggi femminili che rappresentano l'incontinenza, la voluttà e la lussuria, più isolata l'angoscia, e poi i desideri e le aspirazioni degli uomini che volano verso l'alto, quasi come delle forme archetipe, di nuovo una citazione bizantina, cioè queste figure sono ripetute come un modulo, tutte uguali una con l'altra, esattamente come facevano gli artisti che abbiamo visto a Ravenna, in Sant'Apollinare in Classe, in Sant'Apollinare Nuovo, nella Basilica di San Vitale. Tutta l'opera è una metafora della redenzione, della salvezza, del raggiungimento della felicità attraverso l'arte. Nel 1899 Klimt realizza il quadro Nuda Veritas, che è un manifesto che vuole rappresentare la libertà di espressione per gli artisti. È un manifesto allegoria dell'arte. Nel marzo del 1898 Klimt aveva già anticipato questa tematica con un'incisione fatta proprio sullo stesso soggetto, pubblicata sulla rivista Il Versacrum, che era accompagnata dalla seguente iscrizione: Verità è fuoco e dire la verità significa illuminare e bruciare. Potremmo in qualche modo avvicinare a questa idea una citazione del poeta tedesco Friedrich Schiller, che dice: Se non puoi piacere a tutti con le tue azioni e la tua arte, accontenta pochi, piacere a molti è male. Con queste due idee, quella di Klimt e quella di Schiller, viene proprio a rappresentarsi come il ruolo dell'artista nella nuova società che si affaccia al nuovo secolo è cambiato totalmente rispetto a quanto si era sempre configurato nel passato. Cioè l'artista è qualcuno che è un istrione, qualcuno che canta un nuovo verso, che porta una nuova immagine, ma non è detto che debba essere capito. È un artista maledetto, magari, un artista che non viene accettato, come è stata per la sorte di Van Gogh. È un artista che ha il compito di portare un nuovo messaggio, di far vedere, di concedere all'uomo un nuovo sguardo, di far vedere un nuovo percorso, una nuova strada. Questo è il ruolo che viene riconosciuto all'arte. Nel quadro la verità viene rappresentata nuda come Venere moderna e nuda, come diceva anche Courbet, perché la verità non ha bisogno di vestiti, deve essere essenziale, non ha bisogno di essere nascosta da nulla. La verità però tiene in mano uno specchio. Lo specchio è l'immagine riflessa che nello stesso tempo ci fa riflettere, ci fa pensare su ciò che sia la vera essenza della verità. Se l'immagine, quale sia l'immagine più reale, quella riflessa nello specchio o quella che sta dall'altra parte. E poi c'è il serpente che rappresenta la lussuria e la prudenza. Il tutto incorniciato da questo sfondo azzurro con queste onde fluttuanti che nuovamente riescono a coniugare la forma geometrica con la forma pittorica estremamente realistica e figurativa. Il Bacio, un quadro del 1907-1908, un altro quadro famosissimo di Klimt che si trova sempre a Vienna, è un tema che abbiamo già visto, ad esempio con Francesco Hayez, con Canova nell'opera Amore e Psiche, e interpretato dallo stesso Klimt nel Fregio di Beethoven. È un quadro che appartiene al cosiddetto periodo aureo, dove c'è evidentissimo l'utilizzo dell'oro con riferimenti gotici e anche ai mosaici bizantini dopo il suo viaggio a Ravenna. L'oro crea uno spazio ideale, simbolico, astratto, senza profondità e senza tempo, all'interno del quale inserire le sue figure. Nell'ambiente bizantino o paleocristiano aveva un valore religioso, spirituale, in questo caso ha un valore di trascendenza riferito all'espressività dell'arte. In questo quadro vediamo rappresentata una coppia, un uomo e una donna inginocchiati su un prato fiorito che quasi diventa l'iconografia dell'hortus conclusus, perché il paesaggio è proprio solo questo pezzettino di prato fiorito, quasi su quale si appoggiano le due figure umane, quasi in bilico, quasi cadendo, quindi rappresentandole nell'incertezza di questo momento. Come è tipico della pittura di Klimt, c'è questo forte contrasto tra il realismo dei particolari anatomici, degli incarnati, e invece la bidimensionalità ricchissima delle parti decorative, per esempio negli sfondi o nei vestiti. E proprio all'incontro, nel bacio dell'uomo e della donna, si vedono anche le caratteristiche iconografiche, simboliche, con cui Klimt differenzia il vestito dell'uomo e quello della donna. Quello dell'uomo è più spigolosa, verticale, fatta di elementi grigi, di bianchi e di neri soprattutto, che rappresentano la determinazione, la forza, sottolineata anche dalle braccia della figura maschile, mentre la donna è vestita con dei motivi circolari concentrici, con delle forme morbide, con dei colori accesi e caldi, e si abbandona in maniera estatica nell'abbraccio dell'uomo.